Abbiamo collegato con noi Francesco. Buongiorno Francesco.
Buongiorno Maria, buongiorno a tutti e a tutte.
Vogliamo capirne un po' di più dell'ultimo G20 in Cina. A te la parola.
Ciao, ma il G20 sostanzialmente che si è tenuto a Chengdu, che è una delle città cinesi che sta crescendo di più, è stato un G20 non dei primi ministri, come siamo abituati ogni tanto a vedere, ma dei ministri dell'economia. È stato importante, soprattutto si tratta di riunioni che periodicamente vengono fatte insieme alla G8, c'è anche il G8 dei ministri dei vari comparti. Questo dell'economia era importante in particolare per due aspetti: che il primo, che si verificava dopo la Brexit, dopo la situazione turca, ovviamente vista da un punto di vista economico e non dal punto di vista dei diritti umani o di quello che sta succedendo in termini di geopolitica, e soprattutto su una situazione dove, nonostante abbiano tenuto negli ultimi due anni bassissimi tassi di interesse, nonostante in Europa addirittura i tassi di interesse siano negativi, si seguita ad essere in una situazione di deflazione. Ovviamente tutta questa cosa non ha fatto altro che, al di là delle roboanti dichiarazioni di Padoan riportate sulla stampa italiana sulla solidità delle banche, che sono quelle cose che vengono fatte a esclusivo uso e consumo della stampa italiana, perché poi il ruolo dell'Italia in questo tipo di vertice è praticamente prossimo allo zero, visto che in Europa è la Germania quella che dà le carte anche dal punto di vista finanziario, per cui l'Italia conta quanto il due di coppia a briscola, come si dice. È stato però importante perché, uno, è stata riaffermata in maniera pesantissima, se vogliamo, la politica monetarista, cioè il fatto che lo Stato debba necessariamente non fare alcun tipo di politica sociale, ridurre tutt'al più le tasse per favorire, per riequilibrare i redditi, che vuol dire, visto che le tasse servono proprio a levare qualcosina a chi ha di più e a dare qualcosa di più a chi meno, serve ad aumentare la sperequazione. Uno degli esempi è proprio Padoan, che ha dichiarato che in Italia con l'abolizione dell'IMU sono stati riequilibrati i redditi, no? Perché evidentemente chi pagava, chi aveva una casa di proprietà, magari una villa, magari un castello, poteva, non pagando l'IMU, ha avuto il reddito riequilibrato, con chi magari aveva il proprio appartamento e ha diritto anche alla deduzione, era magari un unico appartamento. Questa è la logica che viaggia. C'è stato un intervento anche importante della Lagarde, cioè la presidentessa del Fondo Monetario Internazionale, che ha detto che gli stati, per rilanciare l'economia, devono fare le grandi opere. Cioè tutta la politica economica che ha determinato la crisi, che non è riuscita a risolverla, che è quella che ci ha determinato che l'economia mondiale fosse in questo tipo di situazione, è quella che seguiamo a voler perseguire. Le grandi opere come forma di intervento pubblico, con quello nei paesi come l'Italia, che sappiamo cosa significhi, devastazione del territorio, soldi alla mafia e capitali dati a poche grandi imprese. Nel resto del mondo non è molto diverso, forse c'è una componente di corruzione in meno, anche se poi la corruzione è connaturata a questo tipo di grandi appalti, ma levata appunto questa, fatta la tara del fatto che il sistema italiano sia più corrotto di quello di altri paesi, la situazione di devastazione del territorio, di soldi dati a poche grandi imprese, rimane invariata, e questa è la soluzione che questi propongono per uscire dalla crisi. È di tutta evidenza che è una soluzione che serve a perpetuarla la crisi, anche perché con questo tipo di crisi seguitano a stare bene. In Italia è aumentato il numero dei poveri in povertà assoluta, cioè quelli che hanno un minor numero di non riescono a avere un reddito tale da poter comprare alcuni beni individuati come prima necessità. E la povertà relativa, che è l'altro indice di misura, è in funzione del reddito disponibile, che siccome è diminuito paradossalmente il numero dei poveri, di quelli relativamente poveri, è rimasto stabile, il numero delle persone assolutamente povere, che è una forma di povertà più grave, invece è aumentato. proprio per questo motivo. Ecco, in Italia ovviamente di tutto questo non se ne fa nulla, perché è una situazione analoga che c'è stata in tutti gli altri paesi europei, non si fa assolutamente nulla, sono aumentati anche il numero degli ultraricchi quest'anno di un altro 8% in Italia, mi pare 7,5-6 su base europea, le persone che hanno più di 30 milioni di euro nella disponibilità del proprio conto corrente sono aumentate, cioè la società sta diventando sempre più accessibile e ovviamente un ruolo di equilibrio che dal punto di vista classico e tra le proprie motivazioni dell'esistenza dovrebbe avere lo Stato, di fatto invece serve semplicemente a confermare questo tipo di stratificazione sociale. Questo è il tipo di situazione che è venuta fuori da questo G20, che non fa altro che confermare quello che andiamo dicendo da tempo rispetto al ruolo di sfruttamento esercitato dai governi nazionali e appunto da questo tipo di consessi internazionali.
Ecco, mi sembra molto molto chiaro quello che emerge e che conferma una linea di continuità con gli anni precedenti sostanzialmente, un voler negare la crisi e nel riproporre le stesse identiche ricette che non hanno fatto che approfondirla, quindi siamo di fronte a un tentativo di legittimare quella che è l'acuirsi della piramide, perché sostanzialmente è quello a cui abbiamo assistito negli ultimi 10 anni, perché se un effetto la crisi ha avuto è quello di rendere ancora più ricchi quelli straordinariamente ricchi, quindi spostando ancora verso la punta sempre più aguzza della piramide le ricchezze che sono prodotte a livello mondiale ma che lasciano nella povertà più nera una fetta del tutto significativa di chi ci abita, miliardi di persone. Su questo chiaramente restiamo al palo, perché questo genere di incontri poco smuovono, se non all'interno della dimensione forse più bilaterale, più di relazioni dirette. Ecco, come la vedi?
Ma il problema di fondo è questo, la teoria economica che questi paesi collettivamente perseguono è una teoria di dumping sociale, cioè loro sostengono che uno Stato debba avere necessariamente la bilancia dei pagamenti in attivo. Evidentemente le bilance dei pagamenti degli Stati sono come quando uno gioca a poker, se uno vince l'altro perde, se ho la bilancia dei pagamenti in attivo un altro Stato necessariamente la dovrà avere in passivo. Altrimenti non esiste il tavolo di poker dove vincono tutti o dove perdono tutti, e questo è alla base della concezione economica sbagliata, che però determina una cosa, cioè loro dicono siccome i rapporti dei cambi non possono andare al di là di tanto, cioè uno non può svalutare più in là di tanto, perché il rapporto di cambio tra moneta è dato oltre che dai rapporti commerciali, cioè dal bilancio dei pagamenti reciproca tra paesi, anche dai tassi di interesse. I tassi di interesse stanno a zero quasi dappertutto, non è che si può svalutare più di tanto per riequilibrare i cambi, quindi bisogna fare in situazioni come quella europea, per esempio, dove il tasso di cambio nei confronti degli altri paesi è fisso, bisogna fare una cosa che si chiama dumping sociale, cioè produrre pagando di meno, e quello significa produrre con salari sempre più bassi, con garanzie sempre più basse, che oltre al salario monetario corrisposto ci sono anche tutta una serie di garanzie, la sicurezza sul lavoro, piuttosto che non alcuni diritti sociali o sindacali, piuttosto che non alcuni diritti accessori al trasporto, alla mobilità, all'abitazione, alla sopravvivenza, alle cure sanitarie, eccetera, eccetera. Ecco, il tipo di modello prospettato da questo è: siccome tu hai la bilancia dei pagamenti in perdita e necessariamente ce l'hai tra un paese e l'altro, prendiamo il caso dell'Italia e della Germania, se uno produce una cosa in Italia dovendo pagare un interesse molto più alto alle banche, perché in Italia le banche chiedono tassi di interesse a causa dell'instabilità del paese rispetto alla Germania, dell'imprenditore, se un negoziante, un artigiano va alla banca e gli chiedono il 6, 7, 8, 10% in qualche caso di interesse, in Germania te lo danno all'1 qualcosa di interesse. Devi pagare molte più tasse, l'IVA in Italia è molto più alta che non in Germania, per cui tutte le cose che paghi le paghi di più, le tasse qui in Italia, anche quelle sul reddito, sulle cose sono tutte più alte. E a quel punto tu di quanto devi ridurre il tuo salario, il tuo compenso per poter avere un prezzo pari a quello che, senza fare assolutamente nulla, già in partenza, senza avere elementi di innovazione nella propria produzione o altro, facendo le stesse identiche cose tue, già in partenza ha un prodotto che gli costa il 20% in meno. In una situazione del genere è chiaro che vuol dire che te dovresti abbattere il tuo salario del 21% per poter essere competitivo con quello sui mercati, con la differenza che molto spesso, come poi in effetti succede, quello lì ha anche una serie di maggiori facilitazioni nell'accesso al trasporto, alla vendita sui mercati esteri, eccetera, per cui te, anche se te lo riducessi del 30%, non riusciresti comunque ad essere competitivo. A un certo punto arrivi a un livello di assoluta incomprimibilità dei salari, perché poi non ti conviene neanche lavorare per una cifra per cui ti ammazzi di lavoro e non riesci a mangiare, ti conviene andare a fare altre cose, che magari coltivare la terra, che ti garantiscono perlomeno quella sopravvivenza spicciola. E a quel punto tu hai le situazioni dove la spirale si chiude e non riesci più a ripagare nulla, perché in più sei anche costretto, come dal punto di vista dello Stato nazionale in cui vivi, in cui eserciti la tua attività, a dover ripagare debiti collettivi che non hai mai contratto, il caso per esempio della Grecia, oltre che dell'Italia, della Spagna e di altri paesi. È chiaro che in quelle situazioni tu non riuscirai mai, sei come Achille alla tartaruga, non riuscirai mai a uscire fuori da una situazione del genere. E questa situazione qui fa sì che poi la Germania abbia un saldo di bilancio dei pagamenti maggiore della Cina, cioè tra la differenza tra esportazioni e importazioni della Germania sia superiore a quella che ha la Cina, che oggi è il paese che esporta di più al mondo, e contemporaneamente in Europa hai situazioni di sottosviluppo reale peggiori di tantissimi altri paesi che stanno comunque male, e che in paesi che una volta stavano relativamente bene, vedi appunto la Grecia, vedi altre situazioni. E questo è quello che ha determinato questo tipo di politica economica. Finché non si arriva a una situazione dove alcuni equilibri si rompono sul piano del consenso interno, sul piano della capacità di azione delle persone in termini collettivi, è chiaro che questi tenderanno a perpetuare, perché questo qui che cosa comporta? Comporta anche il fatto che, avendo una massa di salariati sottopagata, io che invece ho dei vantaggi sulle esportazioni, io che comunque faccio dei soldi, ne faccio sempre di più, perché è chiaro che la componente di costo della manodopera mi si abbassa e quindi aumenta la componente di profitto. Per cui quelli che vendevano prima gli occhiali in Italia, per esempio, come Del Vecchio, che è uno degli uomini più ricchi del mondo, diventano più ricchi. Quelli che riuscivano a esportare comunque la cioccolata, come Ferrero, che è un altro degli uomini più ricchi del mondo, diventano più ricchi. Quelli che vendevano le scarpe, come Dalla Valle, diventano sempre più ricchi. Benetton, che è quello che ha fatto la strage ad Accra, vicino in Bangladesh, per quando ci lamentiamo di questi imprenditori del tessile che vanno lì così. Cioè, i Benetton sono tutti gli uomini più ricchi del mondo e sono diventati molto molto più ricchi, con la maggior parte, non hanno pagato ovviamente una lira in più di tasse, ma quello è relativo, con la maggior parte della gente che invece diventa sempre più povera. Abbiamo anche il caso dei ricchi storici in Italia, la famiglia Agnelli, che ha deciso di delocalizzare tutto per risparmiare sulle tasse che in Italia aumentano, e nessuno gli ha detto niente, anche loro hanno incrementato di molto i loro patrimoni. Questo è più o meno la situazione, e questo è l'esito di questo G20, che di fatto dà quello che avrebbe potuto dare delle indicazioni, perlomeno di modifica di quel tipo di politiche economiche che stanno portando a grandi passi grosse fette di composizione sociale di vari paesi del mondo in una situazione di inedia, in una situazione di disagio pesantissimo dal punto di vista sociale, che poi rispetto a alcune aree anche il bacino di fermento di alcune situazioni di integralismo religioso eccetera eccetera eccetera, hanno deciso di lasciare tutto così com'è, blindarlo tutta più la cittadella dei ricchi attraverso appunto questo tipo di indicazione date, gli stati devono dare ancora più soldi a chi già li ha.
Grazie moltissimo, credo che hai fatto in maniera molto sintetica il punto su questo G20, alla prossima, ciao.
Alla prossima, ciao Maria, grazie a tutti e a tutte.
Ciao.